file 3, pagina 11. Primo, esperimenti di salvataggio dalle grandi altezze. Che cosa ne sarà di Hans? Oggi, sotto gli occhi del dottor Romberg, il medico che si occupa di lui, salirà con un simulatore di volo fino a 10.000-20.000 metri, poi precipiterà da quell'altezza senza maschera di ossigeno, in modo che il medico possa studiarne alcuni parametri comportamentali, come ad esempio la pressione arteriosa e lo stato della coscienza. Se non morirà nemmeno oggi, Hans sarà utilizzato per altri esperimenti. Hans è uno dei tanti tedeschi che, rinchiusi nei Konzentrationslager KL, per opposizione al partito nazista o per gravi crimini, vengono impiegati come cavie umane per gli esperimenti medici. Hans è stato destinato agli esperimenti sul volo. Non viene nemmeno considerato un tedesco, un figlio della grande Germania. È piuttosto un Untermensch, un subumano. Nel KL di Dachau, a 18 km da Monaco di Baviera, riceve tuttavia un trattamento preferenziale. Doppia razione di pane, in realtà un impasto di crusca e castagne secche, fa parte di un folto gruppo di Untermenschen che a Dachau costituiscono i cosiddetti Ausstellungspatienten, pazienti da esporre, o Verschumpersonen, soggetti permanenti da esperimento. Essi differiscono da tutte le altre cavie umane, che non hanno praticamente mai prospettive di sopravvivere ad un esperimento medico. Questi ultimi prigionieri sono di razza ebraica, oppure soggetti di altre nazionalità. Quelli come Hans sono invece per lo più prigionieri politici o criminali comuni di nazionalità germanica, e per questi esperimenti sono considerati Freiwillig, volontari. A Berlino giungono le prime notizie delle grandi altezze cui riescono ad elevarsi i caccia della Royal Air Force. Successivamente, con l'entrata in guerra degli Stati Uniti d'America, compaiono i temibili B-17 e i Thunderbolt. Da parte tedesca si sta sperimentando il Messerschmitt 163, il primo aereo da combattimento a reazione nella storia mondiale dell'aeronautica. Raggiunge i 12.000 metri in 2 minuti e può portarsi poi sino a 18.000 metri. A questo progresso tecnico, tuttavia, non corrispondono le conoscenze in campo medico. Poco si sa ancora delle reazioni dell'organismo umano a queste repentine ascese e soprattutto delle sue reazioni al brusco aumento di pressione atmosferica che consegue alla rapida discesa o addirittura alla discesa a paracadute chiuso da tali altezze. Infatti, con un aereo a cabina pressurizzata, l'uomo può teoricamente raggiungere qualsiasi altezza. Ma quali conseguenze può comportare l'eventualità che la cabina venga distrutta e l'uomo si trovi bruscamente esposto ad una bassa pressione atmosferica e alla carenza di ossigeno dovuta alle grandi quote? Bisogna quindi accertare da quale quota e con quali mezzi è possibile salvare il pilota e l'intero equipaggio. Inoltre, gli aviatori della Luftwaffe, soprattutto quelli dei caccia e degli Stukas, sono soggetti a bruschi sbalzi di pressione, e molti di essi, già dopo pochi voli, presentano disturbi psichici e fisici che ne impongono l'allontanamento, seppur temporaneo, dalle azioni di guerra. Così l'idea di effettuare con l'essere umano esperimenti sulla caduta da considerevoli altezze prende corpo durante una riunione al corso di perfezionamento in medicina aeronautica al 7° comando distrettuale della Luftwaffe a Monaco di Baviera. Qui emerge evidente la necessità immediata e inderogabile di conoscere con obiettiva esattezza il comportamento dell'aviatore esposto alla carenza o all'assenza di ossigeno ad alte quote. Questo problema risulta ancor più pressante perché si stanno conducendo i primi esperimenti con aerei a reazione. Chiara, quindi, l'opportunità sia per la Luftwaffe che per la Direzione Generale SS Führungsgruppenstab di iniziare al più presto una serie di esperimenti al riguardo. Gli esperimenti già condotti con scimmie appaiono poco utili perché questi animali mostrano un comportamento molto dissimile da quello dell'uomo. Due ufficiali medici della Luftwaffe, il dottor Romberg e il dottor Ruff, si sono già sottoposti volontariamente ad Adlersdorf ad alcuni esperimenti estremamente pericolosi, salendo rapidamente a 12.000 metri ed anche a 12.500 e 13.500 metri. Hanno però dovuto sospendere gli esperimenti a causa di fortissimi dolori di testa insorti. Dirà più tardi il dottor Wolfgang Ruff. Improvvisamente insorse una cefalea intensissima, come se il cranio si spaccasse. I dolori aumentavano sempre più, tanto che fu necessario interrompere l'esperimento. Nota. Documento numero 402 al processo di Norimberga. D'ora in avanti citati semplicemente con il numero. Fine nota. Un altro ufficiale medico della Luftwaffe, il dottor Sigmund Rasker, che ha partecipato alla riunione di Monaco, non vuole perdere tempo. Nota. Il dottor Sigmund Rasker, SS Sturmbannführer, cadde in disgrazia verso la fine del 1944. I superiori scoprirono infatti che i suoi tre figli, avuti dalla moglie ultra quarantenne Nini, la quale era stata esaltata dalla stampa ufficiale del Reich per la sua prolificità e addirittura come madre tedesca esemplare, erano in realtà figli della sua cameriera Heidi e del falegname Fritz Meyerhoff. Frau Rasker, che aveva 15 anni più del marito, fu dapprima internata nel KL di Ravensbrück e quindi impiccata. Sigmund Rasker, che qualche anno prima aveva denunciato il proprio padre alla Gestapo perché antinazista, fu arrestato dal comandante della polizia di Monaco, von Eberstein, e tenuto molti mesi prigioniero nello stesso KL di Dachau. Fu quindi assassinato a sorpresa dalle stesse SS. Fine nota. Teme la burocrazia o ancor peggio che qualcuno possa mettergli i bastoni tra le ruote. Scrive direttamente al Reichsführer Himmler per chiedergli l'autorizzazione a condurre esperimenti con materiale umano utilizzando i prigionieri tedeschi del Lager. Nota. Heinrich Himmler, Hitler lo chiamava con il vezzeggiativo di Heini, SS Reichsführer assunse nel 1929 il comando dei 280 uomini che a quell'epoca costituivano le SS, Schutzstaffeln, squadre di sicurezza. Nel 1933 divenne capo della polizia di Monaco e nel 1936 capo di tutte le polizie del Terzo Reich e SS Reichsführer. È da considerarsi il responsabile della politica di sterminio degli ebrei e dei civili delle terre conquistate. Nel 1943 divenne ministro dell'interno e comandante della territoriale. Verso la fine della guerra tentò di avviare, ad insaputa di Hitler, trattative segrete per la pace separata con gli alleati. Per questa ragione Hitler lo destituì da vice Führer, nominando in sua vece Martin Bormann. Catturato dalle truppe inglesi, Himmler si uccise il 23 maggio 1945, spezzando con i denti una capsula di cianuro di potassio nel campo internati di Lunenburg. Fine nota. Al Reichsführer Heinrich Himmler, Prinz Albrechtstrasse 8, Berlino, SV 11. Illustrissimo Reichsführer, come sa, sono attualmente comandato al 7° comando distrettuale dell'Aeronautica a Monaco di Baviera per un corso di perfezionamento in medicina aerea. In questo corso, principalmente dedicato al volo alle grandi altezze, poiché gli aerei inglesi della RAF raggiungono quote notevoli, ho osservato che noi non abbiamo purtroppo organizzato alcun esperimento con materiale umano, essendo gli esperimenti molto pericolosi e non disponendo di volontari. Le chiedo pertanto seriamente: non è possibile mettere a nostra disposizione due o tre delinquenti abituali? Tali esperimenti verrebbero effettuati presso la base sperimentale territoriale della Luftwaffe per la ricerca aerea Bodensteigingen Prüfstelle für die Onsfunk der Luftwaffe di Monaco. È chiaro che esiste la possibilità che i soggetti muoiano. Si tratta tuttavia di esperimenti della massima importanza per la ricerca aerea che non possono essere condotti su scimmie, avendo queste mostrato un comportamento del tutto differente da quello umano. Ho discusso a lungo con il rappresentante medico della Luftwaffe, il quale è anche lui del parere che tutti i problemi possano essere risolti soltanto con ricerche su esseri umani. Al proposito, aggiungo che questi esperimenti potrebbero essere anche effettuati su individui malati di mente. Heil Hitler, dottor Sigmund Rasker. La risposta non si fa attendere. Non passano 4 giorni che Rasker riceve comunicazione da Berlino, direttamente dal segretario personale di Himmler, Rudolf Brandt. Nota: SS Standartenführer Rudolf Brandt, segretario personale di Himmler, come l'omonimo Karl Brandt, venne condannato al processo dei medici a Norimberga e impiccato nel carcere di Landsberg il 2 giugno 1948. Fine nota. Poco prima di partire in volo per Oslo, il Reichsführer delle SS mi ha incaricato di rispondere alla vostra lettera. Le comunico che, come è ovvio, alcuni prigionieri verranno messi a vostra disposizione molto volentieri per le ricerche sul volo a grandi altezze. Di questa decisione ho informato il capo della Sicherheitsdienst, polizia di sicurezza, pregandolo di indicare l'esperto con cui voi potrete mettervi in contatto. Firmato Rudolf Brandt. Perché, dato l'interesse diretto che la Luftwaffe ha per tali esperimenti, non si ricorre ad aviatori volontari? La risposta è tragicamente semplice. Lo Stato Maggiore della Luftwaffe non riuscì a reperire in tutta la Germania un solo volontario, pur contando l'aviazione circa 1 milione di uomini, disposto a sottoporsi agli esperimenti sul volo a grandi altezze. Questa domanda fu rivolta al dottor Wales a Norimberga. Domanda: non sarebbe stato possibile effettuare gli esperimenti lontano da Dachau con volontari della Luftwaffe? Risposta: era molto difficile avere anche solo una quindicina di volontari disponibili per molto tempo. Gli uomini in servizio avevano troppo da fare per essere disponibili. Anche il personale dell'istituto doveva continuare a svolgere il suo lavoro e praticamente non era disponibile. Certo, volontari della Luftwaffe per gli esperimenti ad alta quota se ne sarebbero potuti trovare moltissimi, se fosse dipeso dalla volontà delle persone. Se si fosse chiesto ad una squadriglia chi di voi vuole sottoporsi a tali esperimenti e se si fosse aggiunto per tutta la loro durata sarete esonerati dal servizio, allora l'intera squadriglia si sarebbe presentata. Ma se non si è potuto far così, è dipeso da altri fattori, per esempio dal fatto che durante la guerra tutti erano sovraccarichi di lavoro e perché per i singoli servizi nessuno perdesse nemmeno un'ora di tempo. È questa l'apparente contraddizione quando si dice che nella Luftwaffe tutti erano volontari, ma in pratica nessuno era disponibile. Queste ragioni non sono tuttavia sufficienti a spiegare come non fu possibile esonerare dal servizio poco più che una quindicina di volontari, tanti quanti erano previsti per questi esperimenti. Conoscendo la mentalità dei responsabili del programma, è più lecito ammettere che essi trovarono più comodo servirsi di prigionieri, verso i quali non sentivano alcuna compassione. Viene perciò scelto a caso un primo contingente di detenuti del KL di Dachau, probabilmente condannati a morte o criminali di professione. A Berlino non c'è comunque né il tempo né la voglia di preoccuparsi della scelta dei soggetti da esperimento. Si è assolutamente certi che da queste prove deriverà la possibilità di trovare un modo per salvare il pilota o anche l'intero equipaggio. Ed ecco i primi detenuti entrare a testa bassa nel reparto riservato agli esperimenti sul volo. Nessuno sa cosa li aspetta esattamente. Questo reparto è il Deutz Versunkanstalt für Luftfahrt, DVL. Sulle sofferenze di questi detenuti verranno costruiti i dati scientifici del primo rapporto. 1. Si tratta di verificare se i dati fissati in via teorica sulla resistenza dell'uomo in aria carente di ossigeno ed a bassa pressione coincidono con quelli rilevabili con gli esperimenti pratici. Un paracadutista che si lanciasse da 12.000 metri di altezza, si ammette, soffrirebbe di danni gravissimi a causa della scarsezza di ossigeno ed andrebbe probabilmente incontro alla morte. Gli esperimenti pratici relativi a questo problema sono stati sempre interrotti dopo appena 53 secondi, periodo dopo il quale il malore massimo ha inizio o è già cominciato. 2. Pur non essendo predisposti esperimenti in merito alla resistenza dell'uomo al di sopra del limite normale del respiro, 4,5-6 km di altezza, è tuttavia certo che l'individuo morirebbe. Pagina 15.